Bene, grazie. Rimetto insieme sulla prima domanda, diciamo, no, sì, ci mancherebbe, noi abbiamo ancora relazioni umane e sociali, l'essere umano è resiliente e quindi noi non è che ci hanno, diciamo, chiaro che c'è sempre un'enfasi magari che scappa quando si parla, e sono anche convinto che quella distopia, diciamo, che si può associare a una radicalizzazione tra individualizzazione e digitale non vincerà. Però sarà una battaglia. Cioè non la possiamo dare per scontata. Nel libro che uscirà a settembre, che avrebbe dovuto uscire prima di questo, ragiono sul tema della potenza, della tecnica e così via. Io penso che siamo entrati, non lo penso io, pensava già Heidegger un secolo fa, ma è passato un secolo ormai, cioè, cioè la vera questione anche rispetto ai temi della fede, della religione, sia la tecnica più che la politica. Noi abbiamo vissuto secoli in cui, diciamo, era la politica che aveva, si era immaginata di poter dominare tutto, no? E che aveva anche sfidato la Chiesa, la religione. Oggi chiaramente, e sempre di più andando avanti, diciamo, il vero interlocutore sarà la tecnica, e sarà una battaglia molto lunga e molto complessa. Sulla questione, hai detto una cosa molto giusta, no? Che l'elemento della acculturazione, che poi è il tema anche più in generale dell'educazione, è la salvezza, ovviamente. Solo che qui la categoria di Papa Francesco dello scarto è proprio vera, no? Nel senso che, cioè, questo modello produce scarti umani. E dopo, questo è un grandissimo tema, ci si riempie sempre la bocca la centralità dell'uomo. La centralità dell'uomo vuol dire, cioè, che se tu dici che c'è la centralità dell'uomo, ne devono derivare delle conseguenze, ne derivano conseguenze molto concrete, invece viene spesso, no? Quindi sono d'accordo che l'antidoto è quello, però cavolo, se pensi solo, no, a... Cioè, come abbiamo lasciato degradare, no, il tessuto culturale, educativo, no? E una delle ragioni per cui le democrazie sono in crisi, pur mostrando segni di resilienza, sono in crisi ma tengono, cioè, fino adesso hanno tenuto, che non è poco, per cui vuol dire che ci abbiamo, e che però l'abbiamo lasciato andare tantissimo, no? Cioè, e soprattutto quando tu scendi nella scala sociale, tu trovi un'umanità che è proprio molto alla deriva, culturalmente prima di tutto, no? Questo è un problema. Solo una battuta su 5 Stelle, sono un mistero naturalmente, l'Italia è sempre, dopo che ci hanno copiato Berlusconi con Trump, 20 anni dopo ci copieranno anche 5 Stelle dopo 20 anni. Non faccio assolutamente un discorso politico, non sto dicendo che, però è chiaro che cosa sono non lo sanno neanche loro. Fondamentalmente. Cioè, se vogliamo essere ottimisti, tenendo le dita incrociate, cioè, potrebbe accadere che da quella roba lì, probabilmente con degli scuoti, cioè, perché si capisce appunto il riposizionamento, anche se non è preciso, dei partiti di destra, diciamo così. E non c'è nessuna proposta, diciamo, di centrosinistra, sono in casa Dossetti. Cioè, io credo che tendo a pensare che lì alcuni germi ci sono buttati lì così, totalmente alla rinfusa, e che forse attraverso dei passaggi, comunque in quell'intorno lì qualcosa di positivo può nascere. Anch'io come te non sono assoluto, cioè io penso che l'Italia possa avere, cioè il movimento possa aver avuto come Di Maio come candidato Presidente del Consiglio, è una roba che, cioè, uno non ci si può credere, no? Di Maio, come prendere uno per stare, si viene, cioè è una roba che non è possibile, cioè vuol dire che c'è un livello di inconsapevolezza, cioè se domani mattina Di Maio va a fare Presidente del Consiglio, io se fossi lui mi comprerei dei pannolini. Cioè, nel senso, eccetera, ma si rende conto cosa vuol dire diventare Presidente del Consiglio dell'Italia in un momento come questo storico? Cioè, io sarei terrorizzato se mi dicessero: ma Gatti, guarda, abbiamo bisogno di un altro, vieni a fare Presidente del Consiglio. Cioè, io mi compro i pannolini, va bene? perché se uno ha la vaga idea di che cosa vuol dire andare a fare Presidente del Consiglio, cioè non può dire. Cioè, vedere questi giovanotti che non hanno idea vuol dire che c'è un livello di inconsapevolezza totale. Però può essere che magari nasca qualcosa. Salvini stesso, però neanche demonizziamo nessuno. Allora, un'ultima battuta sull'ultimo intervento, no, ringrazio naturalmente, ringrazio. Allora, da una parte io lo sto già facendo nel piccolo, e cioè da qualche anno lavoro su questa cosa, c'è un luogo digitale che si chiama Archivio della Generatività Sociale, mettete Archivio della Generatività, lì è un luogo che è un punto attorno a cui, diciamo, Archivio della Generatività, mettete Archivio della Generatività, c'è un luogo digitale in cui appaiono articoli, abbiamo raccolto in questi anni 120 storie per dire che non sono solo buone pratiche, cioè, perché io penso che ci sia tantissimo nell'umano di positivo e di costruttivo. Quello, l'archivio, è solo uno strumento attorno a cui organizziamo tante cose, eventi, formazione, educazione, lavoriamo con le imprese, diciamo così, così come fanno altri. Sono stato e sono segretario delle Settimane Sociali dei Cattolici, vedo l'enorme fatica della Chiesa di riuscire a fare dei passi. La Chiesa istituzionale e i vescovi, dal mio punto di vista, non devono fare nulla, diciamo, sul piano politico, ma in un paese molto frammentato come l'Italia, però potrebbero aiutare a mettere insieme, questo sì, e vedo che c'è una grande fatica. Per cui, diciamo, la mia risposta potrei cavarmela dicendo: beh, lo sto già facendo, se non vi siete accorti, vuol dire che. No, il problema è che non rispondo invece più seriamente, e concludo con questo. Cioè, che di questo sono convinto sul piano personale, così come sul piano storico e politico. È un vero mistero. Cioè, credo che Dossetti, ma anche Giovanni, sarebbero d'accordo su questo, mi piace concludere su questo. Cioè, bisogna pregare. Alcune cose accadono perché a un certo punto, cioè, noi possiamo essere attivi e dobbiamo essere attivi, provare delle strade, fare delle cose, e io nel mio piccolo, come altri, ci provo, come immagino voi, il Circolo dei Sette, e naturalmente la domanda è: ma si sta facendo la cosa giusta, non bisogna farne un'altra? Cioè, questa domanda la raccolgo ed è seria, no? Poi sapere perché a un certo punto le cose vanno in un modo o in un altro, perché una vicenda prende una strada piuttosto che un'altra. Quando Grillo è partito a fare il Movimento 5 Stelle, 10 anni fa, no? Cioè, perché quella roba lì a un certo punto è venuta fuori? Ma la stessa vicenda di Renzi, cioè, perché a un certo punto ha avuto quell'ascesa lì, no? Cioè, secondo me bisogna proprio pregare, cioè, questo è un punto per me importante. Dico sul piano personale e collettivo, abbiamo questo film che controlliamo tutto, che abbiamo le risposte per tutto, abbiamo le soluzioni. Lo dico sempre quando mi invitano a parlare anche con Chiara della famiglia, cioè quando uno ha i figli, già quando nascono, quando crescono, poi quando c'è. Cioè, l'unica cosa che un genitore può fare è pregare a un certo punto rispetto ai propri figli. Cioè, io cosa ne so, cosa potrà mai succedere alla vita dei miei figli? Cioè, l'unico atteggiamento serio e decente in generale nei confronti della vita è la preghiera. Se voi non entrate nel film prometeico in cui noi controlliamo tutto, facciamo tutto. Ecco, allora la mia risposta è sì, vi ringrazio della stima e della simpatia, ci stiamo già provando insieme a tanti altri, fino adesso non è successo nulla, per le nostre azioni e le azioni di altri io credo che bisogna pregare. Ma pregare non, cioè pregare nel senso di avere il senso appunto del fatto che veramente la storia è un mistero. La storia è veramente un mistero. E io credo in, cioè, nelle cose che vi ho detto, diciamo, per cui mi scuso anche per i toni, per cercare il sabato mattina, chiaramente caricati, esagerati, anche provocatori, no? Ma il fondo è che io vedo un gran mistero in questo passaggio storico. Ci sono delle grandissime potenzialità, l'umanità ha grandissime potenzialità mai viste, ma insieme ci sono delle cose spaventose e convivono e sono lì compresenti. E diciamo, concludo con, per parlare al filosofo, cioè questa liberazione dell'io associata alla tecnica degli ultimi secoli, che è una cosa pazzesca, ecco, da una parte apre delle grandi promesse, diciamo, di libertà, di liberazione, di crescita, di sviluppo, ma come il Novecento ci ha mostrato, quando questa vicenda implode, le implosioni sono drammatiche. E io credo che siamo in una fase in cui queste due cose ci sono, io le vedo tutte e due, diciamo così, no? È per questo che io trovo veramente fastidioso un certo modo di far politica, cioè una politica che non trasmette ai cittadini il senso del, diciamo, appunto, dell'elemento apocalittico che ogni epoca ha. Noi siamo su un punto apocalittico, poi ogni stagione ce l'ha, no? Ma non possiamo cavarcela con delle baggianate, non ce la caveremo con nessuna baggianata. Quindi, diciamo, vi ringrazio della stima, vi confermo che ci si sta provando e vedremo che accadrà.
Grazie Mauro, come al solito, insomma, è un enorme piacere e tanti stimoli, tanti spunti di riflessione. Ne do tre io velocissimi. Innanzitutto abbiamo messo un punto oggi, credo, dicendo, evidenziando che forse tutta la logica dei diritti individuali sono una specie di inganno, magari non volontario, ma un inganno nel quale siamo caduti, che ci portano esattamente al punto inverso, cioè noi pretendiamo di avere più benessere da diritti individuali, invece ci stiamo facendo del male. Questo spiega perché poi usciamo dalle relazioni, ed è vero. Sulle relazioni e sul digitale, io sono, non sono nativo, ma insomma ho avuto la fortuna di essere diciottenne prima di poter utilizzare internet, quindi ho questa doppia visione delle cose. Uno dei passaggi su che cosa possiamo fare, recuperiamo le parole. L'utilizzo degli strumenti digitali, e torno su quello che diceva Mauro, ha questa capacità di formalizzare un po' tutto, anche le emozioni. Ci sono, comunicare attraverso questi strumenti, e sono ottimi strumenti di comunicazione, ma comunicare così significa formalizzare tutte le emozioni. Una faccina diventa lo strumento nel quale noi comunichiamo. Non sappiamo più dire invece quella cosa elaborata, complessa, faticosa, che corrisponde al sentimento, che è un'altra cosa. Quindi attenzione, perché poi quando si banalizzano anche le emozioni, le si formalizzano, le si mettono in forma digitale, si perde l'uso della parola e la reazione, quando poi la relazione si rompe, la reazione è per forza brutale, violenta, cattiva, che non sa esprimersi. Ultima due cose sul welfare. Ripartiamo dal fatto che forse le pensioni, io non ho niente contro le pensioni, devono essere pensate per il bene di tutti, che sono uno strumento di solidarietà a garanzia di tutti e non di quanto io ho versato. Che forse ci sono delle pensioni sopra un tetto che forse andrebbero discusse, perché lo Stato le garantisce, ma per il benessere di tutti, non per il benessere tuo, altrimenti ti facevi l'assicurazione. Ultima cosa e chiudo. Ti rimando a un sociologo bielorusso che ho letto di recente, certo, Yevgeny Morozov, che teme, a quanto pare, forse perché ce l'ha vicino, il tecnostato etico, quello che con gli strumenti digitali sarà capace di controllare tutte le vite, e allora dice pratichiamo un poco di più l'illegalità, così cerchiamo di evitare di mettere, ora l'illegalità evidentemente non è la soluzione, ripensiamo piuttosto a delle nuove forme, ecco. Grazie a tutti, ci vediamo il 14 aprile con una lezione di Enrico Minelli sul tema, un lavoro di David Walsh, conoscenza e crescita delle nazioni. Buona Pasqua a tutti. al piano terra, giusto, le ultime due lezioni le facciamo al piano terra, non più in quest'aula. Grazie a tutti, ancora buona Pasqua e buona settimana santa.